È stato il più grande esperimento al mondo di politica monetaria. È stato il primo paese che ha applicato il quantitative easing per stimolare un'economia stagnante. È stato il paese che ha dovuto affrontare per 10 anni una deflazione, una stagnazione economica, che infatti è stata denominata the lost decade, la decade persa. Sto parlando, signori, del Giappone. Il Giappone è la seconda economia al mondo. Il Giappone è, per gran parte di questo secolo, è sembrato che l'economia mondiale stesse copiando e mimando quello che stava facendo il Giappone. Perché? Perché innanzitutto avevamo una crescita bassa, avevamo un'inflazione che non riusciva più a ritornare e superare il 2%, avevamo i tassi di interessi che erano stati tagliati ed erano praticamente ai minimi, estremamente prossimi allo zero. E quindi esattamente quello che ha fatto il Giappone già a partire dagli anni 2000. Ma adesso qualcosa è cambiato. È cambiato e sembra proprio che la domanda più importante oggi è come il Giappone potrà assomigliare al resto del mondo e non il resto del mondo assomigliare al Giappone. Cominciamo da questo grafico. Allora, gli investitori giapponesi praticamente possiedono un numero enorme di obbligazioni straniere, in particolare di obbligazioni americane, denominate quindi in dollaro americano. Considerate che posseggono più obbligazioni della banca centrale cinese di tutte le sue banche statali. Quindi i cambiamenti delle politiche monetarie giapponesi sono e hanno un impatto a livello globale e c'è sempre il timore che a un certo punto gli investitori possano perdere interesse per l'acquisto di titoli esteri e cominciare a scaricarli. Quindi che cosa succede? Che se adesso aumentano i tassi, quello che viene chiamato il carry trade, beh, comincia a diventare meno interessante. Cerco di spiegarvelo velocemente, però poi lo spieghiamo alla conclusione di questo video. Se adesso aumentano i tassi a breve termine, pensate all'investitore giapponese. Un investitore giapponese che sta effettivamente pagando la differenza tra i tassi giapponesi a breve termine e i tassi americani a breve termine, che cosa fa? Prende in prestito dollari americani con cui acquista debito statunitense a lungo termine. E questo gli crea, questo vuol dire carry trade, gli crea un guadagno. Ora, potrebbe succedere che con questa mossa della politica, di politica monetaria della Banca Centrale giapponese, beh, non c'è più questo guadagno, si riduce o addirittura si toglie proprio. E quindi non c'è più interesse a fare questo giochetto per un investitore giapponese. Ti spiego meglio il perché ti accompagno. Ed è importante capire il Giappone. Però partiamo da quello che è accaduto, ragazzi, perché il Giappone ha messo fine al più grande esperimento di politica monetaria del mondo. Perché dopo 17 anni la banca centrale giapponese ha aumentato i tassi di interesse. Considerate che è stato un esperimento veramente radicale, però siamo probabilmente arrivati al termine. Infatti, la Banca Centrale del Giappone ha eliminato, con un'inflazione che ormai è arrivata al 2%, una serie di misure che sono state istituite molto, molto tempo fa, lo vedete da questo grafico, no? E a quello che ha fatto ha alzato il tasso di riferimento per la prima volta dal 2007, da meno, quindi negativo 0,1 a più 0,1, diventando praticamente l'ultima banca centrale al mondo ad eliminare una politica di tassi di interesse negativi, il cosiddetto ZIRP, ZIRP. Non solo farà questo, ma ha dichiarato la banca centrale ieri che smetterà di acquistare fondi negoziati, però ha detto anche un'altra cosa, che comunque continuerà a mantenere le condizioni finanziarie accomodante, quindi continuerà in proporzione molto minore ad acquistare alcuni tipi di obbligazioni. Inoltre ha detto che andrà ad abolire il suo controllo della curva dei rendimenti, il cosiddetto yield curve control, che era uno strumento, ragazzi, era un cap, no? Cioè ogni volta che i rendimenti obbligazionari giapponesi raggiungevano un certo valore, interveniva la banca centrale, interveniva in che modo? Comprando obbligazioni, no? Cercava di limitare i rendimenti obbligazionari, soprattutto quelli a lungo termine. Per il Giappone, questo momento è un momento fantastico, se ci pensate. Perché la banca centrale giapponese ha aspettato così tanto a fare questo movimento? Cominciamo col dire una cosa: l'inflazione è al di sopra dell'obiettivo del 2% da più di 22 mesi. Considerate che abbiamo dovuto aspettare tantissimo per vedere l'inflazione. Guardate come l'inflazione è stata piatta, quindi l'abbiamo vista piatta per veramente tanto tanto tempo. Qui i picchi che abbiamo visto al 2,4 risalgono al 97, poi il picco più alto ce l'abbiamo avuto nel 2008, prima della grande crisi finanziaria, a poco più dal 2,3%, ma vedete che c'è stato grande piattume. Non solo, questa non è l'unica notizia, perché c'è un'altra grande notizia, un altro grande sconvolgimento, perché non avveniva da 33 anni, ovvero i sindacati hanno hanno negoziato con le aziende per una crescita salariale superiore al 5,3%. È un livello che, se ci pensavate o l'aveste detto 5-6 anni fa, allo scoppio dell'inflazione globale, sarebbe stato impossibile. Poi che cosa abbiamo? Abbiamo le azioni, andiamo a vedere il Nikkei 225, quindi l'indice azionario giapponese, che hanno superato i massimi storici, massimi che non si vedevano dal 1989, quindi gli investitori sono estremamente ottimisti. In più, la banca centrale giapponese ha confermato quello che già si sospettava, no? Cioè che l'economia giapponese è cambiata, è uscita dalla deflazione, che, guardate bene, non vuol dire che è in espansione, ma non è più in deflazione, perché comunque, se guardiamo i dati dei consumi, i consumi sono ancora deboli, la crescita è un pochino anemica, ma la verità è che non c'è più bisogno del grandissimo allentamento di politiche monetarie che era stato istituito anni e anni fa, 13 anni fa, dalla banca centrale. Quindi si può tornare, cito le parole della banca centrale giapponese, parola molto importante, si può tornare ad una politica monetaria normale. E questo è il cambiamento di cui vi parlavo prima. Ma tracciamo un secondo una veloce timeline, ragazzi, per capire come siamo arrivati a questo e come questo cambiamento potrà, per noi investitori, gettare le basi per gli anni successivi. Torniamo un secondo indietro agli anni 90, quando l'economia giapponese è entrata in deflazione dopo lo scoppio di una enorme bolla speculativa, tra l'altro che ha fatto fallire davvero tanti istituti finanziari, no? Che cosa ha fatto il Giappone? Ha provato, in maniera molto cauta, a utilizzare strumenti non convenzionali per politiche fiscali e politiche monetarie. Nel 1999 la banca centrale aveva ridotto i tassi già a zero, e poi li ha alzati l'anno successivo, e questo ha portato i prezzi a scendere nuovamente, no? E quindi, che cosa è successo? C'è stato poi il 2001. Nel 2001 la Bank of Japan ha creato questo esperimento, perché è diventata la prima banca centrale globale dal dopoguerra ad attuare il quantitative easing, ovvero l'acquisto di obbligazioni con denaro creato dal nulla. Qual è l'obiettivo del quantitative easing? Vuol dire allentamento quantitativo. È quello di combattere la deflazione, cercando di far ritornare una inflazione intorno al 2%. Vedete, guardate, vi faccio vedere questo grafico che è importante, no? Quando, vedete, qui abbiamo avuto 99-2000, abbiamo avuto lo ZIRP. ZIRP sta per Zero Interest Rate, e quindi è quando la banca centrale aveva tagliato a zero i tassi di interesse, ma poi li ha riaumentati. E poi ha cominciato questo periodo enorme dal 2001 di quantitative easing. Non solo, andiamo un pochino avanti, passiamo al 2013. Nel 2013 quello che succede è che c'è Abe al governo, e adesso ne parliamo. Abe è stato eletto nel 2012 e aveva un mandato preciso di adottare una politica economica che era basata sulle cosiddette tre frecce, le three arrows che vedete qua in questo articolo, no? Quali sono le tre frecce? Politica fiscale che doveva essere flessibile, espansione monetaria e riforme strutturali importanti. Se scaricate questo PDF ve lo potrete andare a vedere tranquillamente. E quindi ha, diciamo, istruito la banca centrale giapponese, il cui governatore era Haruhiko nel 2013, ha praticamente intrapreso un enorme programma di allentamento monetario proprio per cercare di stimolare quello che definì il Giappone un bazooka per quanto riguarda l'economia, no? Quello che è successo dopo il programma di riforme strutturali di Abe non ha avuto un enorme successo su tutti e tre i punti. Non è stato così. È andato bene da un certo punto di vista, però ha dovuto affrontare anche un calo nel suo periodo, era il 2017, un calo della forza lavoro giapponese. E che cosa ha fatto? Che cosa si è inventato questo politico? Beh, la partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Infatti, durante la sua amministrazione, le donne giapponesi sono entrate nel mercato del lavoro, guardate questo grafico, come mai era successo prima. In questo momento, nel febbraio, credo, del 2013, per sostenere il programma, ha cambiato presidente della banca centrale Abe e ha messo Kuroda, che è diventato il nuovo governatore. Che cosa ha fatto il nostro Kuroda? Beh, ve lo faccio vedere su questo articolo di Bloomberg, senza che lo leggete tutto. Ha fatto il QQE doppio, cioè ha raddoppiato il quantitative easing. Non solo ha aumentato gli acquisti, ma nel 2016 ha fatto un'altra cosa: ha messo i tassi di interesse negativi. Poi nel 2016, verso la fine, era Q4, mi ricordo, ha cominciato a fare ad attuare il controllo della curva dei rendimenti sul decennale giapponese. Quindi abbiamo avuto il tasso overnight a meno 0,1% era dal 2016. Quindi fondamentalmente che cosa vuol dire? Che le banche commerciali alle banche commerciali venivano addebitati i depositi presso di essa. E quindi, implementando la curva dei rendimenti, ha cercato di contenere i tassi di interesse a lungo termine. Effettivamente l'inflazione si è leggermente alzata in quegli anni, li vedete qua, no? 2014, vedete, aveva toccato questo 3%, però poi è tornata ben al di sotto. Ora, che cosa è successo nel 2020? Beh, nel 2020 il nostro Abe lascia il governo, sale Kishida, il suo successore, che però aveva promesso di continuare con le politiche monetarie che aveva intrapreso già Abe, no? E tant'è che il periodo in cui c'era Abe si chiamò, in Giappone coniarono il termine Abenomics, cioè l'economia di Abe. Tra l'altro Abe poi è stato assassinato, ragazzi, non so se lo sapete, però diciamo che è rimasta intatta fino a ieri la sua politica monetaria. E tutti si domandavano nel 2020, ma per quanto tempo ancora può durare? Perché ragazzi, se guardiamo anche a quello che ci dice l'International Monetary Fund, l'IMF, guardate questo grafico, no? Abbiamo un po' gli ostacoli della catena di approvvigionamento che sono migliorati, l'aumento dei costi di importazione che in Giappone hanno spinto l'inflazione verso l'alto. I dati di crescita per fine 2023 non è che sono stati estremamente positivi, ma comunque sono stati rivisti in territorio positivo, proprio perché c'è stato un aumento della spesa in conto capitale, no? E questo lo potete leggere anche da questo articolo. Ma mancava qualcosa all'economia giapponese. Cosa? I redditi reali. E finalmente nel 2023 son partiti le negoziazioni salariali che hanno portato ai primi aumenti, con un aumento del 3,8%, che era il più alto degli ultimi 30 anni, quindi incredibile, ma rimaneva comunque inferiore all'inflazione. Quindi i redditi reali erano ancora negativi. E ma poi è accaduto quello che abbiamo visto la settimana scorsa, cioè questa rinegoziazione con i salari al 5,3%. Quindi tutto estremamente positivo, no? Questo è il momento giusto, un momento fantastico. Ragazzi, non è tutto oro quel che luccica, perché sarebbe un po' sbagliato concludere che il Giappone stia, come i giornali dicono, de-giapponesizzandosi. Madonna, è difficilissima da dire, la ridico. De-giapponizzandosi. Ci sono riuscito la seconda volta. Comunque, che cosa vuol dire? Che all'interno di un'economia, più importanti dei dati nominali ci sono le caratteristiche, i dati reali e le caratteristiche strutturali, perché il Giappone, signori, sta affrontando un problema demografico enorme. Perché considerate che abbiamo un cambiamento di popolazione che è negativo, ok? Quindi la popolazione non sta più aumentando e i tassi reali riflettono proprio questo fatto. Pensate che in Giappone il 30% della popolazione ha più di 65 anni e questo vuol dire che un'economia con una popolazione che è in calo ed è vecchia ha una minore propensione a che cosa? Agli investimenti di capitale. Poi considerate che c'è una mancanza di lavoratori perché il Giappone non aiuta l'immigrazione, anzi il Giappone rende tutto estremamente complesso, in Giappone si parla poco inglese, non è propensa a far entrare nuova forza lavoro e questo in che cosa si trasforma? Che sempre il Fondo Monetario prevede una crescita media annua molto bassa per il Giappone, guardatelo qua il Giappone, dell'1% per il 2024, è molto più bassa degli Stati Uniti che è prevista l'1,5%, è comunque un ritmo tutto sommato rispettabile se lo considerate insieme alla crisi che sta avendo dal punto di vista demografico, no? Ma c'è un altro problema in Giappone, il gross public debt, il debito pubblico che è rapportato al PIL, guardate a quanto è arrivato, a 261,29%. E questi ragazzi, questo è un problema perché anche se i tassi di interesse sono bassi, considerate che quasi il 10% del bilancio pubblico viene speso sugli interessi che ci sono sul debito. Quindi il Giappone non può assolutamente, diciamo, metabolizzare e subire una stretta monetaria simile a quella europea o americana, dove i tassi sono arrivati al 4,5 al 5,25%, proprio per questa questione, perché andrebbe completamente in tilt. Quindi, probabilmente quello che avrebbe dovuto fare il governo, se devo pensare ad una soluzione un pochino più, diciamo, leggera, beh, il governo avrebbe dovuto ridurre il deficit, che nel 2023 è stato chiuso al 5,6% rispetto al prodotto interno lordo, e in questo modo l'economia si raffredderebbe grazie alla stretta fiscale e non all'aumento dei tassi. Dobbiamo fidarci di questi titoloni che vediamo sui giornali sensazionalistici che dicono che i giapponesi scaricheranno questo debito pubblico che hanno in America, ma non solo, debito pubblico estero enorme e quindi creando un problema grande. Allora, ti spiego un po' come funziona. Di nuovo, torniamo all'investitore giapponese che ha una obbligazione coperta americana, come vi ho detto prima, no? Qual è il meccanismo? Prende in prestito dollari americani, pagando l'interesse a breve termine, per acquistare titoli del tesoro americani a lungo termine. E dov'è che guadagna questo investitore giapponese? Guadagna in base alla curva dei rendimenti statunitense, cioè più la curva è ripida, e più lui guadagna, ma se è invertita comincia a non guadagnare più. Quindi che cosa è che paga? Paga la differenza tra i tassi giapponesi a breve termine, yen, i tassi americani, dollari americani, in a breve termine. Quella differenza gli permette di prendere in prestito i dollari con cui acquista debito americano a lungo termine. Ora, che va tutto bene quando, per esempio, facciamo un esempio, tassi a breve termine americani, faccio vedere, guardate qua, questi sono i rendimenti del decennale in vari paesi, no? Tra cui il Giappone. Il Giappone è qui in basso, è bassissimo, quindi vedete che adesso la distanza è molto alta. Perché? Perché i tassi americani a breve termine stanno intorno al 5% e i tassi del tesoro a 10 anni stanno tra il 4 e il 4,5%, e quindi i giapponesi, l'investitore giapponese che acquista titoli del tesoro comincia a perdere denaro in maniera importante, perché avrebbe più senso e convenienza invece investire sui JGB, che altro non sono che il decennale giapponese, scusate, che attualmente rende circa un 0,7-0,75%. Che cosa vuol dire questo? Vedete, questo vi dice quanto effettivamente gli investitori giapponesi compravano debito, obbligazioni estere, soprattutto perché c'era poca offerta. Perché c'era poca offerta di obbligazioni con tutto il debito pubblico che c'è il Giappone? Ragazzi, perché se la mangiava, acquistava tutto quanto la banca centrale giapponese. Ok, quindi non ce n'era di più per gli altri. Alcuni giapponesi, investitori giapponesi, potrebbero effettivamente scaricare un po' del debito straniero per magari diversificare e prendere le obbligazioni in Giappone. Vedo ancora improbabile oggi questo cataclisma che può effettivamente far tremare l'economia, ma soprattutto la finanza globale, se dovessero in massa vendere obbligazioni americane. Quindi credo che il Giappone continuerà ancora per un po' di tempo a, diciamo, essere un buyer, un acquistatore di obbligazioni estere, magari non con la stessa entità e il ritmo di prima, ok? Come ha fatto nel 2021, 22 e 23. E quindi i mercati globali credo che adesso possono rimanere piuttosto tranquilli.